La versione completa del rapporto sugli UFO del Pentagono è stata rilasciata venerdì scorso, ma non aggiunge moltissimo a quello che sapevamo già. Però qualche dettaglio in più viene reso noto. Intanto negli USA la casa farmaceutica Johnson & Johnson si è accordata con lo Stato di New York per smettere di commerciare oppiacei in tutto il paese, farmaci a base di oppiacei ovviamente, e per pagare un cospicuo risarcimento come ammenda per quella vera e propria strage silenziosa che si è svolta in tutta America negli ultimi 20 anni. In Canada la scoperta di nuove tombe senza nome getta nuova luce sull'agghiacciante trattamento che veniva riservato alle popolazioni native in tutto l'Ottocento e per buona parte del Novecento. Mentre intanto in Gabon prende sempre più piede la strategia nazionale di farsi pagare dai paesi ricchi del mondo per conservare le proprie foreste. Io sono Andrea Innocenti e questa Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Va bene, cominciamo subito. È uscito l'attesissimo rapporto del Pentagono sugli UFO, è uscito venerdì scorso 25 giugno, è quello completo, quello definitivo, che però non svela molto di più rispetto alle anticipazioni che il New York Times aveva fatto qualche settimana fa, che a loro volta non dicevano molto di più rispetto a quello che sapevamo già, ovvero che i fenomeni aerei non identificati, gli UAP, come in realtà adesso vengono normalmente classificati, quelli che un tempo venivano chiamati appunto UFO, Unknown Flying Object, UFO, adesso vengono chiamati Unknown Aerial Phenomena, quindi fenomeni aerei non identificati, e quello che dice il rapporto è che sono appunto non identificati, non sappiamo, sono ignoti, e il Pentagono non sa che cosa siano. E non si può escludere che alcuni di essi siano appunto di origine aliena, extraterrestre. Prima di vedere meglio cosa dice il rapporto, però, c'è una premessa molto importante e doverosa da fare, nel senso che per quanto nella cultura popolare il termine UFO si sia sovrapposto a quello di astronave aliena, in realtà sono due concetti molto diversi, perché UFO o UAP, appunto come viene comunemente chiamato, è un oggetto volante o un fenomeno aereo non identificato. Ed è una categorizzazione in cui vengono inseriti appunto tutte le osservazioni di oggetti o fenomeni che non sappiamo che cosa siano. Nella fattispecie il rapporto prende in esame 144 di questi casi di avvistamento dal 2004 a oggi e conclude che in 143 casi su 144 non vi è una spiegazione convincente, non si sa appunto cosa siano i fenomeni osservati. L'unico caso spiegabile è quello in cui l'avvistamento si è rivelato poi essere un pallone aerostatico che sgonfiando si stava perdendo rapidamente quota, ma per il resto niente. Fra questi fenomeni senza spiegazione ne sono stati indicati 21 definiti come ignoti, che potrebbero dimostrare capacità tecnologiche sconosciute perlomeno agli Stati Uniti, ma probabilmente anche alle altre grandi potenze mondiali. Il riferimento è a questi oggetti ripresi in volo che si muovono a una velocità considerevole senza che ci sia un evidente impiego di sistemi di propulsione, che non viene neanche identificato dai dispositivi di rilevamento. Oppure ancora casi di oggetti che accelerano in pochi istanti cambiando repentinamente la loro rotta in maniera del tutto inspiegabile secondo le conoscenze scientifiche del Pentagono, degli Stati Uniti, ma appunto presumibilmente anche di altre potenze del mondo. Quindi gli Stati Uniti in una nota, il Pentagono in una nota dice anche che ritengono che le tecnologie per ottenere questi risultati vadano oltre le capacità di altre grandi nazioni, oltre agli USA, come la Russia e la Cina. Anche in questo caso il documento segnala la necessità di analisi più approfondite per capire che cosa siano. Nel complesso non sono state trovate prove circa la presenza di tecnologie derivate da programmi segreti statunitensi o di altri paesi, né che si sia trattato di avvistamenti alieni. Il rapporto quindi non esclude categoricamente però nessuna di queste possibilità. Quindi più o meno ne sappiamo quanto prima, non ci dice niente di nuovo, molti esperti l'hanno considerato addirittura un po' una delusione questo rapporto, si aspettavano qualcosa di più specifico, e Restiamo nella situazione della stanza buia di cui parlavamo la volta scorsa. Se vi siete persi quella puntata, ve la lascio nella pagina rassegna stampa di italiacambio.org, di cui trovate il link in descrizione del video e del podcast. E quindi, insomma, se volete, ve la potete recuperare. Però, per riassumere, la situazione della stanza buia è quella in cui è lecito fare qualsiasi ipotesi, ma sostanzialmente non vediamo niente, non osserviamo niente di quello che ci circonda, abbiamo pochissimi dati per poi verificare la veridicità di queste ipotesi. Quindi ogni ipotesi può essere anche tranquillamente smentita in qualsiasi momento. Va bene, passiamo alla seconda notizia del giorno, perché la multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson, la stessa dei vaccini per il Covid, pagherà 230 milioni di dollari allo stato di New York per risolvere le proprie pendenze legali per la crisi degli oppioidi. Crisi degli oppioidi con cui si intende la crisi legata alla diffusione di quei farmaci antidolorifici, il cui impiego è da diversi anni, anche decenni, in realtà finito completamente fuori controllo negli Stati Uniti. Come racconta il giornalista Francesco Costa nel suo libro Questa è l'America, negli Stati Uniti c'è stata in questi ultimi anni, e in parte c'è ancora, una vera e propria epidemia di tossicodipendenza causata dalla diffusione senza controllo di farmaci a base di oppiacei che causavano un'altissima dipendenza e che le case farmaceutiche distribuivano senza scrupoli in tantissimi territori, soprattutto dell'America più rurale, causando la morte per overdose di circa 800.000 persone negli ultimi 20 anni. Con la media che progressivamente è salita anno dopo anno fino a raggiungere oltre i 70.000 decessi all'anno a causa di overdose, causate appunto dall'utilizzo perlomeno iniziale di questi farmaci. Poi molte persone passavano all'eroina o altre sostanze sempre a base di oppiacei, ma diventavano dipendenti proprio per un uso indiscriminato che le case farmaceutiche e anche una rete connivente di medici di base faceva di questi farmaci, appunto. 70.000 morti all'anno, considerate che negli Stati Uniti sono più dei morti per arma da fuoco e per incidenti stradali messi assieme, che sono due comunque delle principali cause di morte negli USA. Quindi è una sorta di strage silenziosa di cui nessuno ha parlato per anni e che all'improvviso è emersa alla luce del sole. L'accordo stipulato in questo caso dalla casa farmaceutica Johnson & Johnson e lo stato di New York prevede anche che Johnson & Johnson si impegni a uscire in modo permanente, oltre a pagare quella somma, a uscire in maniera permanente dal mercato degli oppioidi negli Stati Uniti. Oltre a Johnson & Johnson, varie altre aziende farmaceutiche in questi anni stanno affrontando una ampia serie di iniziative legali, oltre 3.000 in tutti gli Stati Uniti, per avere contribuito a commercializzare gli oppioidi senza esercitare un sufficiente controllo, o addirittura promuovendo il loro impiego in maniera indiscriminata. Lo scorso agosto un tribunale dell'Oklahoma aveva ordinato sempre a Johnson & Johnson di pagare una multa di 465 milioni di dollari, dopo essere stata ritenuta tra i responsabili della crisi degli oppioidi all'interno di quello stato. Insomma, con decenni di ritardo, ma qualcosa inizia a muoversi dal punto di vista legale e dal punto di vista sociale. Ok, spostiamoci poco più a nord perché in Canada una nuova ghiacciante scoperta ha riaperto il dibattito sul processo di assimilazione culturale delle popolazioni indigene. Ce ne parla il Post. Praticamente la scorsa settimana un gruppo indigeno canadese dei Cowessess ha annunciato di aver scoperto 751 tombe anonime vicino a dove una volta sorgeva la Indian Residential School di Marieval, che è appunto un collegio scolastico, ed è la seconda scoperta di questo tipo nel giro di poche settimane, dopo che a fine maggio era stata scoperta una fossa comune con i resti di 215 bambini indigeni sepolti alla Indian Residential School di Kamloops nella British Columbia. In Canada da anni si discute sulle violenze psicologiche, fisiche, sessuali, subite dai bambini indigeni che a partire dall'Ottocento e anche per buona parte del Novecento furono costretti a separarsi dalle proprie famiglie di origini frequentare questi collegi, veri e propri istituti di indottrinamento culturale, prima gestiti dalla Chiesa Cattolica e poi dallo Stato canadese, in cui appunto veniva messo in atto questo programma proprio sistematico di assimilazione culturale e sradicamento completo dalla cultura indigena. Nel 2008 il governo canadese si è scusato pubblicamente in Parlamento per ciò che è stato fatto in passato, ammettendo questi abusi incontrollati, indiscriminati, fisici, sessuali e psicologici sui bambini indigeni. Mentre nel 2015 un rapporto della Commissione speciale del National Center for Truth and Reconciliation, che è questa commissione speciale istituita proprio dalle tribù delle prime nazioni, come vengono chiamate appunto i popoli nativi canadesi, assieme al governo canadese, ha concluso che il sistema dei collegi per indigeni fu una forma di genocidio culturale, quindi una cosa molto molto grave. Adesso queste scoperte di queste tombe senza nome, accanto ai luoghi dove questa riconversione forzata avveniva, gettano nuovo combustibile sul fuoco del dibattito e appunto i capi delle prime nazioni vogliono andare questa volta fino in fondo, scoperchiare del tutto il vaso di Pandora e scoprire tutti questi casi. Appunto in cui tombe senza nomi sorgevano vicino ai collegi dove avveniva questo indottrinamento forzato e ottenere così una sorta di giustizia e riparazione sociale anche se con 2 secoli di distanza. Ok, spostiamoci in Gabon per l'ultima notizia del giorno, perché il paese è diventato il primo stato africano ad essere pagato per ridurre le emissioni di carbonio e proteggere la sua foresta pluviale. Praticamente la Central African Forest Initiative, la cosiddetta CAFI, sostenuta dalle Nazioni Unite, ha consegnato circa 14 milioni di euro come prima tranche di un accordo che ne prevede quasi 130, che è stato raggiunto nel 2019 al Gabon. Come mai? Innanzitutto perché il Gabon è uno dei paesi più boscosi del mondo, con il 23,6 milioni di ettari di foreste, che rappresentano quasi il 20% delle foreste pluviali e tropicali del bacino del Congo e all'interno del Gabon quasi il 90% del territorio è ricoperto da foreste. Foreste che catturano più carbonio di quanto ne viene emesso dall'intera nazione, quindi il Gabon ha un bilancio del carbonio che è negativo, assorbe più CO2 di quanta ne emette. Per decenni l'economia del Gabon è stata trainata dalle esportazioni di petrolio, però il paese negli ultimi anni ha deciso di uscire gradualmente dal commercio del combustibile fossile per seguire una strategia a basse emissioni di carbonio basata sulla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità. Il governo ha lanciato una serie di programmi di conservazione negli ultimi anni, fra cui la creazione di 13 parchi nazionali e un progetto per combattere il disboscamento illegale. E a questo punto si inserisce questo programma di finanziamento perché la Norvegia in particolare ha deciso di finanziare tramite il CAFI, questo programma per le foreste del Centro America, il progetto di monitoraggio contro la deforestazione del Gabon. Monitoraggio che sembra funzionare effettivamente abbastanza bene, perché se andiamo a vedere i tassi di deforestazione del Gabon sono molto più bassi di tutti i paesi africani, ma di buona parte dei paesi del mondo. Tutto molto bello, almeno apparentemente. In realtà non lo è proprio del tutto, perché la domanda importante da farsi è perché la Norvegia ha deciso di investire dei soldi per aiutare il Gabon a proteggere le proprie foreste? Sostanzialmente per compensare le sue di emissioni. Perché la Norvegia investe per fare in modo che risulti che le emissioni che vengono risparmiate per il mancato taglio delle foreste del Gabon vengano conteggiate all'interno delle sue quote di emissioni di anidride carbonica, quindi che vengano sottratte alle emissioni della Norvegia in modo da far risultare meno emissioni e quindi facilitare la strada verso le emissioni nette zero. E il ministro delle foreste del Gabon adesso vuole in realtà portare avanti un piano ancora più audace e strutturato per vendere crediti di carbonio ai paesi più dalle economie più grandi e più inquinanti, consentendo loro di ridurre il proprio conteggio di emissioni appunto in maniera sistematica nei settori più difficili come ad esempio trasporti e riscaldamento domestico. Il che, come abbiamo detto più volte, non è esattamente una buona idea, perché le emissioni si tagliano smettendo di bruciare il petrolio, smettendo di bruciare il carbone, smettendo di bruciare il gas naturale, smettendo di bruciare qualsiasi cosa ormai, perché non dobbiamo proprio più mettercene o immetterci nel CO2 in atmosfera, dobbiamo anzi fare in modo che la sua quantità scenda gradualmente, e non pagando altri paesi per non tagliare gli alberi, cosa che comunque dovrebbero fare a prescindere. Quindi complessivamente, per quanto il Gabon faccia molto bene a proteggere le foreste come fa, tutta questa strategia di pagare un altro paese per non tagliare le sue foreste e scalare le emissioni mancate dalla propria quota complessiva non è esattamente una buona idea. Va bene, detto ciò, sono già a 15 minuti, è tardissimo, io vi saluto subito in 2 secondi, vi do appuntamento domani con una nuova penultima prima dell'estate puntata di Io non mi rassegno, poi vi spiegherò meglio perché. E ricordatevi, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto.